Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo.
Capitolo 5. La profezia escatologica sul Monte degli Ulivi, la distruzione di Gerusalemme, la grande tribolazione, la sconfitta dell'Anticristo, la realizzazione del regno di Dio in terra. Capitolo 5, paragrafo 1. Il destino di Israele. E qui non potrai tornare a costruire un solido nido, se non quando riconoscerai con gli altri popoli che questo è Gesù, il Cristo, il Signore, figlio del Signore. Dopo avervi schematizzato per rapidi cenni gli aspetti complessivi dei vari giorni della Settimana Santa, mi preme attirare la vostra attenzione sulla giornata del mercoledì. Quel giorno, vi avevo detto, avevano chiesto a Gesù quale era il maggiore dei comandamenti. C'era stato poi l'episodio dell'obolo della vedova povera, che aveva messo nella cassa del Tempio solo 2 spiccioli, che però contavano più dei tanti soldi dei ricchi che li davano senza sacrificio. Quindi c'erano state le invettive contro scribi e farisei e infine le profezie di Gesù sulla distruzione futura del Tempio e sui cosiddetti ultimi tempi. Il Gesù della mistica, lasciato a Gerusalemme alla fine di quella mattinata a causa della calura, si rifugia con apostoli, discepoli e discepole in una zona alberata fuori città, dove tutti prendono riposo e consumano successivamente un pranzo all'aperto con vettovaglie portate da altri discepoli. Quando, poche ore prima, Gesù si era allontanato dal Tempio, aveva profetizzato, volgendo lo sguardo alle mura ciclopiche e alla sua imponente costruzione, che di tutto quello non sarebbe rimasta pietra su pietra. Il Tempio, nella cultura religiosa ebraica, rappresentava tutto, e i discepoli e gli apostoli erano rimasti storditi da questa profezia. In seguito, dopo il pranzo e il riposo, il gruppo si sposta sul Monte degli Ulivi, sedendo all'ombra degli alberi. Alcuni discepoli gli si fanno vicini, desiderosi di chiarimenti, in particolare su alcune parole precedentemente dette da Gesù su un futuro nuovo tempio che sarebbe stato edificato dopo la distruzione del primo. Bisogna fare attenzione al linguaggio velato ed allegorico che Gesù era spesso solito utilizzare, come quando, ad esempio, aveva parlato del segno di Giona, intendendo i 3 giorni in cui il profeta era rimasto chiuso nella bocca del pesce per uscirne poi vivo. Ma dove Gesù aveva in realtà voluto alludere ai suoi 3 giorni chiusi nella tomba dalla quale sarebbe risorto. Il Tempio, propriamente detto, era il Tempio in muratura di Gerusalemme, ma il termine stava anche allegoricamente a significare il Tempio di Dio, rappresentato dallo stesso Gesù, Verbo divino incarnato, il quale, alludendo alla morte del proprio corpo, aveva detto a scribi e farisei che il proprio Tempio sarebbe stato distrutto, ma che in 3 giorni lo avrebbe riedificato, riferendosi qui simbolicamente, come nel caso del segno di Giona, non alla distruzione e riedificazione del tempio fisico, ma alla morte del proprio corpo e alla sua risurrezione dopo i 3 giorni nella tomba. Per tempio di Dio si poteva intendere tuttavia anche l'anima del giusto, dove lo Spirito Santo riposa. I discepoli però, sulle pendici del Monte degli Ulivi, riferendosi alla costruzione in muratura e dalla precedente profezia sulla distruzione del Tempio fatta da Gesù uscendo da Gerusalemme, chiedono al Gesù Valtortiano: «Dove mai edificheremo questo nuovo tempio che tu hai detto che non morrà in eterno, se tu stesso, Gesù, hai detto che questo luogo in Gerusalemme rimarrà deserto fino a che essi, cioè i giudei, non ti benediranno come mandato da Dio?» Facciamo una parentesi e poniamo attenzione a quest'ultima frase: questo luogo in Gerusalemme rimarrà deserto fino a che essi non ti benediranno come mandato da Dio. Cosa significa dire che quel luogo di Gerusalemme sarebbe rimasto deserto, cioè non più abitato dai giudei, fino al giorno in cui i giudei non avessero conosciuto Gesù come inviato di Dio? Dopo la ribellione a Roma, guidata da un falso messia, le legioni romane assediarono per alcuni anni la città sorpresa durante le festività pasquali e dunque piena all'inverosimile di pellegrini. L'assedio durò alcuni anni e quando la città fu presa nel 70 d.C., come narra lo storico dell'epoca Giuseppe Flavio, ufficiale ebraico fatto prigioniero e convertitosi a Roma, i sopravvissuti furono 100.000 ed i morti 1 milione. Roma decretò a quel punto la diaspora, disperdendo nel mondo gli ebrei ed inibendo loro per sempre il ritorno nella loro patria. Solo recentemente, dopo 2000 anni, essi hanno potuto ricostituirsi in nazione negli stessi luoghi, senza peraltro avere ora che un controllo parziale sulla città di Gerusalemme e le regioni limitrofe, e senza nemmeno poter ricostituire il tempio, raso al suolo a quei tempi e la cui spianata è occupata da secoli dagli islamici, che ne hanno fatto il loro terzo luogo santo con una propria imponente moschea. Oggi di Israele tutto si può dire, tranne che abbia confini solidi e possa vivere in sicurezza, accerchiato come è da nemici che, per le loro ragioni, che essi ritengono non meno legittime di quanto gli israeliani ritengano le proprie, lo vorrebbero ricacciare a mare, con il rischio che, in un conflitto moderno, da una parte o dall'altra, possano essere utilizzate armi atomiche o comunque di sterminio di massa, per di più con un effetto domino che potrebbe coinvolgere altri belligeranti a livello mondiale. A questo riguardo non dobbiamo dimenticare quanto approfondito nel capitolo 3, con particolare riferimento a quanto detto dal Gesù Valtortiano, alludendo egli alla profezia di Geremia che avevamo trascritto in nota, allo scriba Gioele ed ai quei suoi tre compagni notabili. Qui, per maggiore comodità e comprensione del lettore, trascriviamo nuovamente quelle parole di Gesù. Dunque, si direbbe che, per i suoi lumi, il profeta vede che più che Giuda sarà eletto Israele, che il re andrà ad Israele e già grazia sarà se Giuda avrà unicamente salvezza. Il regno sarà dunque detto di Israele? No, di Cristo sarà detto, di colui che unisce le parti disperse e ricostruisce nel Signore, dopo avere, secondo l'altro profeta, in un mese, che dico in un mese, in men di un giorno, giudicato e condannato i tre falsi pastori e chiusa a loro la mia anima, perché la loro restò chiusa a me, e desiderandomi in figura, non seppero amarmi in natura. Or dunque, colui che mi manda e che mi ha dato le due verghe, spezzerà l'una e l'altra, perché la grazia sia persa per i crudeli, perché il flagello non più dal cielo, ma dal mondo venga, e nulla è più duro dei flagelli che gli uomini danno agli uomini. Così sarà, o così. Io sarò percosso, e le pecore saranno disperse per due terzi. Solo un terzo, sempre solo un terzo se ne salveranno e persevereranno sino alla fine. E questa terza parte passerà per il fuoco, per il quale io passo per primo, e sarà purificata e provata come argento e oro. E ad essa verrà detto: tu sei il mio popolo, ed essa mi dirà: tu sei il mio Signore. Non dobbiamo infine neppure dimenticare quanto era stato detto dalla profetessa Sabea, citata dal Gesù Valtortiano: Israele, piangi il tuo fallo e non imprecare al Signore mentre vai verso il tuo esilio, che non avrà termine come quelli di un tempo. Tutta la terra scorrerai, Israele, ma come popolo vinto e maledetto, inseguito dalla voce di Dio e con le stesse parole dette a Caino. E qui non potrai tornare a ricostruire un solido nido, se non quando riconoscerai con gli altri popoli che questo è Gesù, il Cristo, il Signore, figlio del Signore. In sostanza, Sabea, alludendo profeticamente alla dispersione in esilio del popolo di Israele, che una quarantina di anni dopo avrebbe fatto seguito alla distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani, lega cronologicamente il concetto della ricostituzione di un solito nido da parte di Israele in Palestina al riconoscimento da parte di Israele del fatto che Gesù era stato veramente l'atteso Messia e che quindi andava adorato dal popolo ebraico come figlio di Dio. Oggi, dopo 2000 anni, Israele non ha affatto riconosciuto la messianicità di Gesù e il suo nido di Israele, cioè la nazione, ancorché in parte ricostruito, è tutt'altro che solido. E allora? Allora facciamo qui un'altra parentesi. Non bisogna dimenticare che il Gesù che parla nell'opera della mistica Valtorta ribadisce e martella continuamente su di un concetto ripreso anche da San Paolo in una sua famosa epistola. Buona parte dei cristiani ad un certo punto della storia perderà la fede originaria. Essi verranno fuorviati prima dallo spirito dell'anticristo, una sorta di influenza spirituale demoniaca, e poi dalla personificazione di tale spirito in un essere umano, una sorta di possessione al massimo livello, dato che l'Apocalisse confermerà che l'anticristo è rappresentato simbolicamente dal numero misterioso 666, precisando che questo numero rappresenta un nome d'uomo. La perdita della fede autentica, secondo Gesù Valtortiano, avverrà innanzitutto ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche e dal capo si diffonderà più in basso fra le membra, e cioè fra i sacerdoti e da essi nel popolo dei fedeli. Si tratta di quella che viene chiamata apostasia, cioè per i cristiani l'abbandono della fede bimillenaria con i suoi dogmi. L'apostasia riguarderà però anche l'intera umanità in genere nei suoi rapporti con Dio, dal quale essa pure si allontanerà. È la situazione di degrado morale, spirituale, politico e sociale che ci sembra di poter constatare già oggi, leggendo i giornali e guardando la televisione, che ci comunicano peraltro solo una piccola parte di questa realtà. Il Dio respinto si ritirerà, abbandonando gli uomini a se stessi, alla loro libertà, e gli uomini, non più uniti a Dio, finiranno per abbandonarsi a loro volta ai propri peggiori istinti, seguendo le ispirazioni di Satana, nonché dell'Anticristo, suo emissario umano in terra. Sarà un tempo di guerre e disastri, anche ambientali sulla terra, che porteranno rovine e lutti tremendi. L'Anticristo, il vero Anticristo distruttore per i cristiani, non sarà tuttavia un uomo politico di mondo, come molti tendono ad immaginare, ma, secondo il Gesù dell'opera valtortiana, un misterioso personaggio ai vertici della Chiesa, già astro della stessa, ma poi precipitato nelle spire di Satana per orgoglio e superbia. Sarà un personaggio annidato all'interno della struttura ecclesiale, come già lo era stato Giuda all'interno del gruppo apostolico, e dall'interno tenterà di distruggere la fede e la Chiesa. La Chiesa cristiana è sempre sopravvissuta alle persecuzioni politiche degli anticristi esterni, risollevandosi anzi sempre più forte dopo ogni persecuzione, rivitalizzata dal sangue dei martiri. Il vero pericolo mortale può invece essere costituito per essa da una implosione interna, la perdita della fede, appunto, che laminerebbe come un corpo invaso da un cancro. Gesù Verbo però non lo permetterà, e ad un certo punto, mentre l'Anticristo sembrerà trionfare, interverrà distruggendolo ed instaurando, dopo una fase immane di dolore per l'intera umanità, provocata da non si sa bene quali altre vicende terrene, il suo regno di pace in terra, il regno di Dio nel cuore degli uomini. Tale regno non ha niente a che vedere con il vero regno di Dio spirituale, che si instaurerà invece nei cieli solo alla fine del mondo, dopo la risurrezione dei corpi ed il giudizio universale. La manifestazione di Gesù Cristo per la sconfitta dell'Anticristo e l'instaurazione del suo regno viene detta comunemente seconda venuta, o venuta intermedia, per distinguerla, dopo la venuta dell'incarnazione, da quella finale del giudizio universale. In realtà, secondo il Gesù valtortiano, la seconda venuta non è un avvenimento futuro, ma è in atto, perché per un Dio Verbo che è fuori dallo spazio-tempo, essa è iniziata con la resurrezione e termina con la fine del mondo in un continuo presente. La venuta per la sconfitta dell'Anticristo e l'instaurazione del regno in terra nel cuore degli uomini non va dunque interpretata in termini di successione temporale fra la venuta dell'incarnazione e quella della fine del mondo, ma come una sorta di manifestazione pentecostale, parusiaca del Verbo Gesù, il quale, dopo la resurrezione, continua ad essere per noi presente nella storia, anche se invisibile, fino alla fine del mondo, per la piena realizzazione del regno di Dio in terra, quello invocato con la preghiera del Padre nostro. Tale venuta o manifestazione nel nostro spazio-tempo, che è diverso dall'eterno continuum in cui vive Dio, avverrebbe però dopo che il popolo di Israele, ricostituitosi in nazione, ma colpito da tragedie, di cui la Shoah della Seconda Guerra Mondiale è un esempio, tragedie di cui parla anche l'Apocalisse di San Giovanni, dove si accenna a 2/3 di Israele che perirebbero, mentre 1/3, un resto, si salverebbe, si renderà finalmente conto di aver creduto fino a quel momento in un falso messianismo, fonte delle sue disgrazie, e che il vero Messia, predetto dai profeti dell'Antico Testamento, è stato invece quel Gesù che i capi di allora avevano fatto mettere a morte. Israele, a quel punto, sotto la spinta tremenda di un proprio dolore, che toccherà però anche il resto dell'umanità, aprirà gli occhi e si convertirà, e sarà solo allora che Gesù si manifesterà nella sua cosiddetta seconda venuta o parusia intermedia, per instaurare appunto in maniera definitiva il suo regno in terra. In terra e non ancora in cielo alla fine del mondo, perché, come dice chiaramente Matteo nel capitolo 24 del suo Vangelo, dopo quelle terribili tribolazioni che riguarderanno l'intera umanità, non ci sarà la fine del mondo, ma la vita continuerà. Chiusa questa parentesi sulla seconda venuta o venuta intermedia, utile a comprendere meglio il seguito di cui parleremo, Gesù, continuando sul Monte degli Ulivi il discorso con gli apostoli che gli avevano chiesto chiarimenti su cosa fosse il misterioso nuovo tempio di cui egli aveva parlato, da loro una interessante spiegazione che chiarisce i concetti di regno di Dio e di tempio. Il regno di Dio è la presenza di Dio in noi e rappresenta l'unione spirituale di tutti coloro che, vivendo in grazia, hanno Dio dentro se stessi. Questa unione degli uomini che hanno il regno di Dio in sé rappresenta il regno di Dio in terra, la nuova Gerusalemme, figura della vecchia città santa, la quale nei secoli futuri finirà, specie dopo la sconfitta dell'Anticristo e grazie al recupero della fede e ad una nuova evangelizzazione, per espandersi in tutto il mondo, figura a sua volta della Gerusalemme celeste, cioè il paradiso che si aprirà agli uomini, con i loro corpi ormai glorificati, dopo la fine del mondo e il giudizio universale. Il Tempio di Dio in noi e la Nuova Gerusalemme verranno edificati da Dio, ma lo saranno in funzione della buona volontà che gli uomini ci metteranno per vivere la dottrina che Gesù Verbo è venuta ad insegnarci. Tempio nuovo, e questo è un ulteriore significato, sarà dunque anche la futura Chiesa, che sorgerà quando il nostro cuore comincerà ad ospitare Dio. Nella Chiesa, Pietro e i suoi successori sono come il cervello per il corpo umano. Il cervello percepisce dagli organi le sensazioni e trasmette alle membra i conseguenti impulsi. Gesù, rispetto al corpo, rappresenta l'intelletto, cioè la mente, che ispirerà il cervello affinché esso sappia guidare nel modo migliore le membra della Chiesa, e cioè i cristiani. Gesù, anche dopo la sua ascensione al cielo, continua quindi a guidare la Chiesa come capo mistico. La Chiesa rappresenta dunque il corpo spirituale di Gesù, corpo di cui Gesù costituisce il capo, corpo che egli, come capo mistico, continua ad ispirare e guidare attraverso lo Spirito Santo nelle tempeste e nelle vicende della vita. la Chiesa spirituale rimarrà invincibile fino alla fine, resistendo agli attacchi delle potenze demoniache che con tutti i mezzi tenteranno di distruggerla. La Chiesa degli albori, già allora nascente, era come il germe di un seme e si sarebbe sviluppata nei secoli fino a divenire gigantesco albero ombroso, avendo però continuamente bisogno del tocco di Dio per divenire più perfetta nel tempo, essendo pur sempre formata da uomini fallaci ed imperfetti, soggetti alle tentazioni e alle insidie di Satana, che l'avrebbe attaccata con eresie, divisioni e scandali, anche ad opera di rappresentanti stessi della Chiesa, indegni della loro missione. Gesù Cristo ha posto fondamenta rocciose a questa Chiesa, ma gli uomini, ognuno per la propria parte, dovranno farsi mattoni sui quali dovranno essere costruiti nei secoli futuri mura ed edifici, il tutto sotto la direzione e le ispirazioni di Dio. E se alcuni mattoni, cioè alcuni di noi, non si riveleranno abbastanza robusti per una solida costruzione, i ministri della Chiesa dovranno guardarsi bene dallo scartarli, mortificandoli, ma anzi dovranno utilizzarli per altri impieghi dove non sarà necessaria la loro robustezza, ma dove saranno parimenti utili al complesso della costruzione. Vi dovrà essere invece il coraggio di allontanare dalla Chiesa quei mattoni che si dovessero rivelare pericolosi. Questo l'insegnamento ai discepoli da parte del Gesù Valtortiano.